pane, amore e fantasia.
Bentrovati, buongiorno, benvenuti in questo nuovo spazio per un'altra puntata di Pane, Amore e Fantasia. Io sono Michela Daghini, Pane, Amore e Fantasia, che è già molto, moltissimo per stare bene. Oggi viaggiamo, e non solo metaforicamente, nella natura e nell'arte, nella musica, in Svizzera ma anche negli altri continenti. Ogni puntata di questo programma è un piccolo viaggio che cambia direzione seguendo storie che ci possano ispirare. Il filo conduttore oggi è la natura e gli animali in particolare. Partiamo dall'Africa, dalla parte orientale del continente, perché la Tanzania e il Kenya proprio in queste settimane sono lo scenario di uno dei rituali più antichi, più spettacolari della vita sulla Terra, che è la grande migrazione. Molti di voi l'avranno vista nei documentari, qualcuno l'avrà anche vissuta e vista dal vivo. E allora immaginiamo una pianura sconfinata attraversata da un movimento incessante con oltre 2 milioni di animali in cammino. Sono davvero tanti gnu, zebre, gazzelle che seguono le piogge e il ritmo delle stagioni in una migrazione che si rinnova da migliaia di anni. Un fiume vivente, un fiume di animali che attraversa il Serengeti e il Masai Mara obbedendo a una legge antica scritta dalla natura. Uno spettacolo grandioso, ce lo racconterà un conservazionista che questo fenomeno lo conosce, lo osserva, lo vive da decenni. È un ranger, un profondo conoscitore della fauna africana, guida safari esperta, che si trova proprio lì sul posto nel mezzo della grande migrazione a circa 6.000 chilometri di distanza. È Davide Bomben e lo raggiungiamo tra poco. Nella seconda parte del programma, poi alle 12, ci spostiamo invece un po' più vicino, a nord, nelle colline sopra Zurigo, e raggiungiamo l'artista, performer e attivista zurighese Daniel Hellmann a Hofnar, il rifugio per animali di Hintereg, diventato negli anni anche un luogo di cultura, un luogo di incontro, di musica, di pensiero sull'etica animale e di sostenibilità, perché oggi si apre l'ormai tradizionale Arten Festival, di cui Daniel Hellmann è il direttore artistico. Sono 2 giornate dedicate a musica, arte e riflessioni sul rapporto tra esseri umani e altri animali, e naturalmente in questo rifugio, in questo santuario di animali, ce ne sono tanti e partecipano anche loro al festival. E forse il filo che unisce i nostri incontri di oggi è anche la capacità di uscire dal centro della scena, di ricordare che non siamo gli unici protagonisti del racconto della Terra, ma una delle tante voci che abitano questo racconto. Allora, il nostro viaggio è naturalmente anche musicale, si apre con una voce che sembra arrivare da molto lontano, pur essendo inglese. Lei incarna, come poche altre interpreti contemporanee, l'anima del soul, con questo timbro molto black e una forte intensità. Un'artista viaggiatrice instancabile, ha fatto anche lei del viaggio e dell'incontro fra culture, dell'attenzione per il mondo animale, una parte importante della propria identità, quindi è l'artista perfetta per aprire il nostro viaggio. Lei parla di un amore capace di dare energia, slancio e gioia di vivere. Jo Stone. Yeah. Are you thinking? You love me because you are always there. Could I be that mistaken, believing that you really care? Ooh, in the presence of all my friends, you stood there holding my hand, and you promised me. Che voce incredibile che ha questa donna. Pane, amore, fantasia, prima di volare in Tanzania, dopo Joe Stone, per seguire il grande cammino degli animali nella savana del Serengeti, un'altra voce di talento mi piace moltissimo è quella di Ayo, artista melodica dalla biografia cosmopolita, dalle molte radici. Lei ha un padre nigeriano, è nata in Germania, quindi cresciuta fra culture diverse, attraversa confini, appartenenze, unisce solo le suggestioni africane in una musica che parla di libertà, di viaggio e di appartenenza, musica perfetta, quindi credo per metterci idealmente in cammino verso uno dei più straordinari spettacoli della natura. Down on my knees, te lo chiedo in ginocchio, ti imploro, non lasciarmi. Ayo.
Down on my knees.
meraviglia, la voce di Ayo e la dimensione del viaggio. Restiamo in Africa, teatro di uno dei più grandi, grandiosi spettacoli naturali del pianeta e uno degli ultimi ecosistemi dove si svolge ancora la grande migrazione. Avviene proprio in queste settimane, oltre 2 milioni di animali in cammino, un fiume vivente che attraversa la savana africana seguendo un richiamo antico quanto il mondo. E ci spostiamo idealmente a quasi 6.000 km di distanza, nel cuore dell'Africa orientale, sotto il cielo sconfinato del Serengeti, in uno degli ultimi grandi ecosistemi, appunto, dove si svolge la grande migrazione, milioni di animali in cammino seguendo le piogge, gli odori dell'erba nuova, il richiamo ancestrale della sopravvivenza. È il più imponente movimento di mammiferi terrestri del pianeta, circa 1,5 milioni di gnu, centinaia di migliaia di zebre e gazzelli che ogni anno si mettono in cammino seguendo le piogge alla ricerca di nuovi pascoli. Avviene proprio in questo periodo la grande migrazione, allora immaginiamo il verso di centinaia di migliaia di gnu, il rumore degli zoccoli, il vento della savana. E sul posto in Tanzania per raccontarci questo straordinario momento c'è un profondo conoscitore di questo fenomeno e della fauna africana, è un ranger conservazionista da anni impegnato nella tutela della fauna selvatica e degli ecosistemi africani. Lui si occupa di formazione di guide, ma anche di programmi di formazione e addestramento militare antibracconaggio e svolge attività di divulgazione importante, di dialogo con i governi africani, concentrandosi proprio sugli aspetti che riguardano la difesa degli ecosistemi, sulla necessità di promuovere forme di turismo responsabile e sostenibile. Davide Bomben, buongiorno, ben trovato, benvenuto.
Buongiorno Michele, caribou anche a te dalla bellissima Tanzania.
Che meraviglia, lì sono passate da poco le 12 se non sbaglio, è mezzogiorno circa. Dove ti trovi esattamente? Mandaci un'istantanea, com'è il cielo sopra di te, i colori, la temperatura, portaci in Africa con te.
Con grande piacere, sono appena rientrato dal bellissimo Parco Nazionale del Tarangire, dove stiamo sviluppando un nuovo progetto molto importante. Da una parte un eco-lodge che realizzeremo il prossimo anno e l'apertura di una nuova accademia di formazione per guide di safari. La giornata di ieri era particolare perché a quest'ora eravamo in maglietta e quasi pantaloncini corti. Adesso siamo ad Arusha, che è quella che noi chiamiamo la capitale dei safari del nord, perché è più vicina alle zone del Tarangire, Manyara e ovviamente Ngorongoro e Serengeti, e c'è un cielo un po' grigio in questo momento con una temperatura di circa 22 gradi, che rispetto ai 30 di ieri è ovviamente ben diversa. Ma la Tanzania è fatta così, questo periodo è normale, sono finite le piogge a metà di giugno e quindi stiamo aspettando quello che noi chiamiamo l'inverno equatoriale, perché siamo in una fascia equatoriale, quindi non c'è veramente un vero inverno, ma c'è una condizione climatica leggermente diversa, un po' più fredda rispetto al normale.
Quindi è anche più gradevole per viaggiare, per muoversi rispetto a qui, diciamo.
Beh, so che in Italia fa parecchio caldo, i miei figli mi hanno raccontato appunto che ci sono ancora giornate dove si boccheggia, qui effettivamente
anche in
si
Svizzera,
sta decisamente
direi
meglio. sì, credo che sia la stessa cosa effettivamente, e qui invece no, si sta meglio, ripeto, l'inverno equatoriale è un inverno particolare dove non fa quasi mai freddo, forse un pochino al mattino presto se si esce presto con la macchina aperta, un po' di aria, quindi quel wind chill effect, quell'effetto un po' di raffreddamento d'aria in movimento ci può essere.
Ah, che meraviglia! Come è iniziata la tua giornata oggi?
La mia giornata è iniziata aprendo praticamente l'accademia con la formazione di questa quindicina di guide. Abbiamo parlato oggi peraltro di elementi molto particolari legati una parte alla geologia, soprattutto alle lave natrocarbonatitiche tipiche dello Doinyo Lengai, che è questa montagna vulcanica sacra ai Masai, e la combinazione fra i venti alisei, che sono i venti prevalenti che interessano soprattutto queste zone, e come questi venti spostino in parte parte queste, diciamo così, lapilli vulcanici che creano questa duricrosta particolarissima che rende così incredibilmente palatabili le erbe basse della zona sud del Serengeti, dove proprio inizia la grande migrazione, con la nascita di un numero impressionante di piccoli, sono circa 500.000 in circa 21-28 giorni, in base ovviamente a quelli che sono i picchi della luna piena e della luna nuova.
Ecco, Davide Bombene, definita la grande migrazione, cosa rappresenta? Come si presenta un evento ciclopico di questa portata? Quasi 2 milioni di animali in movimento, tutti assieme decidono che è ora di partire e si mettono in viaggio.
Diamo subito un input importante, nonostante venga definita spesso in tanti siti internet la più grande migrazione per numeri e per distanza, non lo è. La più grande migrazione per numeri e area di interesse è quella che si svolge nella zona fra il sud del Nilo, quindi al confine, diciamo così, fra il Sudan e l'Etiopia. Lì ci sono circa 6,5 milioni di animali che si spostano, quindi una migrazione terrestre gigantesca su un territorio veramente immenso. Sicuramente poco conosciuta perché è un territorio con una grande presenza di zone d'acqua, soprattutto di acquitrini e di grandi pozze, dove quindi è più difficile poterla seguire, quindi è meno conosciuta e meno nota rispetto a quella che appunto avviene nell'ecosistema fra il Serengeti e il Mara, quindi fra la Tanzania e il Kenya. Quella più numerosa di mammiferi in assoluto, in questo caso non è terrestre, ma è bensì volatile, perché sono dei pipistrelli della frutta che si spostano dal Centrafrica fino allo Zambia e tornano indietro. Questa è la migrazione più pesante, quindi dove la biomassa di animali è più pesante. Per darvi un'idea, parliamo di circa 400.000 tonnellate di animali che si muovono, e per darvi un concetto più facile, abbiamo parlato nell'ultimo periodo tristemente di queste navi gigantesche, portaerei gigantesche americane, è come se ci fossero quattro portaerei di classe Nimitz che si muovono tutte insieme dentro questo ecosistema, appunto Serengeti Mara. Quindi una massa di biodiversità assolutamente straordinaria, che peraltro mangia quantità di cibo pazzesche. Beve una quantità di acqua incredibile, i dati sono assolutamente incredibili, incredibili.
E quando vi mettete a osservare questi animali in movimento, qual è l'emozione, il sentimento costante in questa esperienza incredibile?
E sicuramente l'amore per la natura che ci muove con grande forza. Dovete immaginarvi che ovviamente è impossibile poter vedere tutti insieme quasi 2 milioni di animali, perché sono veramente tantissimi, ma quello che ovviamente piace e stupisce i nostri ospiti, noi guide, noi docenti, è la bellezza della natura. Cioè questo evento che ogni anno si rinfranca, ritorna, e la natura che riverbera la sua bellezza su queste masse infinite di animali che si spostano in territori di una bellezza straordinaria. Quando si parla di grande migrazione, bisogna parlare di un passaggio, di un movimento, di uno spostamento. Tutto inizia di fatto fra dicembre e il mese di marzo, quando c'è il picco delle nascite, soprattutto degli gnu della barba bianca. La quantità di piccoli che nascono in circa un mese, circa 500.000 individui tutti insieme, è una cosa veramente straordinaria, con un'attività di predatori che vanno ovviamente dai numerosi leoni, numerosi leopardi, le iene, i ghepardi, eccetera, che di fatto fanno una vera e propria festa, sia di giorno sia di notte. I ghepardi cacciano prevalentemente di giorno, mentre gli altri nel momento crepuscolare, quindi al mattino presto o la sera tardi, ed è veramente incredibile vedere come questa vita, la resilienza della vita, continui sempre, nonostante appunto l'attività preda-predatore, nonostante le grandi difficoltà di questi animali che devono superare poi dopo, subito dopo i mesi di marzo-aprile, fiumi impetuosi importanti come l'Umbalanghetti, il Grumeti, per non parlare poi dopo del famosissimo fiume Mara che si trova al confine fra la Tanzania ed il Kenya, che poi dopo porta gli animali di fatto nei mesi di siccità, che sono quelli quindi di luglio, agosto e settembre, dove di fatto le piogge non interessano questi territori e gli animali sono obbligati a vivere nelle zone dove ci sono fiumi perenni come il Mara e non effimeri come quelli che abbiamo precedentemente citato, oppure il famoso fiume Sand che si trova al confine anche questo fra Tanzania e Kenya, fra il Serengeti e il Mara.
Infatti uno dei grandi momenti iconici è proprio l'attraversamento del fiume, no? Dell'acqua, vedere tutti questi animali che attraversano l'acqua naturalmente con i predatori in agguato, tra cui anche gli alligatori.
Momenti iconici resi famosissimi soprattutto dai numerosi, anzi numerosissimi documentari. Addirittura c'è un punto, noi li chiamiamo Kivuko qui localmente, vuol dire il punto di attraversamento, il ponte, e addirittura uno di questi si chiama il BBC Kivuko, quindi per farvi capire quanto effettivamente le televisioni, i media hanno parlato di questi momenti. Ma la grande migrazione non è solamente il passaggio dei fiumi, che sicuramente è il più anche terrificante dal punto di vista della vita, perché questi animali devono lanciarsi da queste pareti molto elevate, perché il fiume Mara è un fiume piuttosto importante che quando scorre evidentemente si mangia tanta terra. Arrivati nell'acqua, magari senza rompersi una gamba, ci sono i coccodrilli, e una volta usciti dal percorso ci sono gli animali, gli altri predatori dall'altra parte. Quindi è questo passaggio fra vita e morte, morte e vita, che probabilmente è il momento più terrificante, anche il più forte o il più orrido, se dovessimo descriverlo come il grande Friedrich raccontava nei suoi dipinti straordinari, di quanto la natura sia meravigliosa ma anche tremenda. Quindi acqua che dà la vita ma dà la morte, praterie stracolme di vita grazie alla vegetazione carichissima ovviamente di elementi nutritivi importanti, ma tutta la morte che c'è. Una zona giù a sud che io trovo bellissima, fra Ndutu, Nabi, l'entrata del Serengeti, nelle zone delle grandi pianure a sud, abbiamo questi kopis che sono di fatto delle rocce granitiche ed ignees che fuoriescono da queste pianure infinite. Ricordiamoci che Serengeti arriva dal termine Siringet, che vuol dire pianura infinita. Ci sono questi kopis, queste rocce altissime grigie che creano degli ecosistemi unici, e praticamente in ognuno di queste fuoriuscite di roccia c'è un pride di leoni o un gruppo di leopardi o addirittura delle famiglie di ghepardi in attesa di trovare questi animali che si spostano, quindi il punto ideale dove lanciarsi alla caccia. Ma che ci siano animali, che siano predatori o meno, i paesaggi sono straordinari, queste viste infinite senza praticamente fine regalano delle emozioni straordinarie da vivere. Veramente vi consiglio, venite qua per le vostre vacanze, sarà un viaggio straordinario.
E come è organizzata la giornata? Voi vi alzate al mattino o prendete la jeep e vi spostate in alcune zone dove evidentemente gli avvistamenti e la panoramica è particolarmente godibile, favorevole?
In questi giorni sono qua per formazione delle guide e per la selezione di nuove location per realizzare dei glamping, così chiamati glamour camping. Fra pochi giorni invece arriverà questo gruppo di viaggiatori che accompagnerò, avrò l'onore di accompagnare in giro per i safari, e sicuramente si sveglia abbastanza presto al mattino dopo una colazione, e poi dopo si passa l'intera giornata alla ricerca di animali, alla ricerca di mammiferi, di uccelli. Ovviamente ci soffermiamo spesso anche lungo i fiumi per cercare i grandi coccodrilli che interessano questi territori, e più in generale ci godiamo la bellezza di questi ecosistemi parlando proprio di come funziona questo ecosistema, di come gli elementi geologici, quelli topografici, quelli climatici lavorano insieme per far sì che due delle più grandi migrazioni terrestri esistenti, quella leggermente a nord dell'equatore e leggermente a sud dell'equatore, cioè la nostra, siano davvero degli spettacoli naturali, naturalistici incredibili, unici, meravigliosi. Per fortuna, e questo bisogna dirlo, amato da tanti e quindi mantenuto al meglio.
E infatti, Davide Bomben, anche il cielo dell'Africa è attraversato da viaggi spettacolari. Penso ai milioni di fenicotteri che si spostano tra i laghi della Rift Valley, seguendo anche loro la disponibilità naturalmente di acqua e cibo. Mio padre Jairo, lo saluto, che ha vissuto l'esperienza straordinaria della grande migrazione anni fa, mi raccontava che proprio in Tanzania ricorda questa immensa nuvola rosa di queste centinaia di migliaia di fenicotteri in volo sopra i cieli africani. Ci sono anche loro?
Ci sono e sono fondamentali. Ricordiamoci che soprattutto nella porzione della Rift Valley, quella gregoriana, quindi quella effettivamente ad est, noi abbiamo grandi laghi alcalini, quindi con un contenuto di sali effettivamente molto elevato, superiore al 9 di pH, quindi molto simile, anzi addirittura superiore al Mediterraneo. Ci sono tanti laghi, come ad esempio il lago Natron, che ha una salinità elevatissima, dove i fenicotteri vanno effettivamente a migrare, perché in questi punti possono deporre le loro uova, difesi e protetti ovviamente dai predatori che, avendo questa paura effettivamente dell'enorme salinità e alcalinità di questi laghi, di fatto non si avvicinano. Mi viene in mente ovviamente il lago che si trova al centro della caldera di Ngorongoro. In questo caso ci troviamo nel sud del Serengeti, dove veramente è stracolmo di questi fenicotteri meravigliosi. E non posso non ricordare quelle immagini bellissime del film Out of Africa, dove questi fenicotteri si muovono su questi laghi alcalini con i due personaggi su questo aereo biala, anzi quadriala in quel caso, che si muovono su questi territori affascinanti con queste musiche che riecheggiano molto belle. Quindi bello vedere nei film, è meraviglioso poter ammirare tutto questo ovviamente dal vivo nella mia quotidianità.
Dal vivo, che meraviglia. Hai citato il glamping poco fa, negli ultimi anni se ne parla molto, no? Questa formula meno invasiva degli hotel che concilia il comfort con l'esperienza della natura. Come si colloca una struttura di questo tipo nel contesto della savana africana? Quali attenzioni sono necessarie perché turismo e conservazione possano convivere?
È divertente perché pochi minuti prima che ci collegassimo mi è arrivata una fotografia del mio socio dalla Namibia che mi faceva vedere che stavano mettendo i picchetti per la definizione di questo nuovo glamping, che si chiamerà Rhino Pen, che stiamo realizzando in un progetto unico perché si trova in una riserva privata dove abbiamo avuto l'autorizzazione ad abbattere le fence con il parco nazionale. Diventeremo di fatto il confine a sud del Parco Nazionale Tosh, uno dei parchi più famosi che abbiamo in Africa Australe. Ed era divertente perché io lo stavo facendo ieri, stesso discorso, quindi picchetti, fotografie dall'alto con i droni, proprio per la realizzazione di un campo qui nella zona, appunto nel sud del Serengeti, nel bellissimo parco del Tarangire. E nei prossimi giorni saremo nella zona di Ngorongoro per fare la stessa cosa. Quando si studia, quando si pensa, quando si realizza un glamping, che è la crasi fra glamour e camping, si cerca sempre un luogo iconico che abbia qualcosa di importante e di interessante. Quando ho realizzato i primi campi, ricordo ero lì con quella che all'epoca era solo mia fidanzata, oggi mia moglie, a guardare, a scegliere la posizione dove realizzare le cose. E in questi giorni c'è mia moglie con me. Io cerco sempre di averla insieme a me perché i risultati in Namibia sono stati molto forti. Quindi spero che anche in Tanzania abbiamo la stessa fortuna. Ed era bello vedere come lei, che ovviamente ha un occhio più da ospite, utilizzatore che da creatore di campi, diceva: "Ah, guarda che belli questi baobab! Abbiamo dei baobab in questa zona straordinariamente belli, con questa insenatura del fiume", e già pensavamo al luogo ideale dove realizzare il boma, che è questo punto dove si fanno le cene, quella sorpresa dove esci dalla tua camera, ti incontri la menera e poi il personale ti porta magari con queste fiaccole in mezzo alla sabbia e ti porta in questi punti a sorpresa. Questo è un po' il concetto del glamping, cercare di rispettare nel modo migliore la natura, il contesto naturale, le persone che ci lavorano. Noi utilizzeremo la terra dei Masai per poterlo fare e tutto il personale che lavorerà con noi verrà da queste quattro famiglie che, diciamo così, sono proprietarie, titolate per avere questa terra. Si cerca di avere quindi un basso impatto ambientale, un basso impatto ovviamente anche per i numeri. Noi al massimo realizziamo 10-11 chalet, 10 per, diciamo così, doppi più uno per le famiglie, perché c'è ovviamente un grande interesse da parte delle famiglie nel far conoscere ai propri figli la bellezza della natura e il rispetto della natura. E ovviamente anche un po' questo avvicinare le persone a un concetto di viaggio, non tanto di vacanze basta, ma di viaggio, di esperienza, di learning, quindi esperienze per imparare e dare qualche cosa che sia in più. Quindi non cemento, non costruire in maniera impattante, ma diventare quasi parte integrante dell'aspetto. Noi vorremmo realizzare questo nuovo glamping in una zona, appunto, ci sono molti baobab, molte acacie, ci sono anche dei bellissimi combreti, alberi altissimi, meravigliosi, cose, in questo caso il Combretto Museieri è la specie specifica di cui parliamo, e abbiamo deciso proprio di realizzare questi chalet, questi eco chalet, nel rispetto totale della natura, senza quasi neanche tagliare un ramo, pensiamo addirittura neanche l'idea di abbattere un albero. Questo abbiamo fatto in tanti posti, in Africa, in Sudafrica, in Namibia, in Botswana, adesso in Tanzania, quindi cerchiamo proprio di far sì che il nostro sia una presenza non impattante. Sappiamo che l'impatto ci sarà, perché se portiamo delle persone è normale, ma anche l'acqua stessa, cerchiamo di raccogliere l'acqua in un punto per gli ospiti, ma che sia anche utile poi per le famiglie di Masai che vivono con noi. Quindi deve essere qualcosa che impatta, ma che abbia un impatto sempre positivo e non negativo.
E i numeri sono comunque sempre contenuti, questo è anche uno dei punti, no, importanti della sostenibilità. Sono più viaggiatori che turisti, potremmo dire così, no? Però con un numero contenuto che non abbia un impatto naturalmente troppo forte sulla Terra. Esiste un momento in cui, ad esempio, durante le notti stellate c'è un profumo, un suono particolare che ritorna, che ti è familiare, che ti parla di quel rito che ogni anno segui, ormai fa parte della tua esistenza, Davide Bomben?
Sicuramente uno dei momenti più importanti è quello che io chiamo l'attimo del petricore. Il petricore è un termine che utilizziamo nella lingua italiana per definire l'odore della pioggia. Quando la pioggia cade sul terreno, sia questo un terreno di città, sia questo un terreno della savana, come in questo caso, si alzano delle particelle che lasciano questo odore particolare che tutti noi conosciamo, ma che spesso e volentieri conosciamo come odore, ma non ne conosciamo neanche il nome o che cosa succede. E il petricore, di fatto, è quello che fa partire tutta la natura, perché gli animali si rendono conto che sta arrivando la pioggia. Loro non lo sanno, ma insieme alla pioggia arrivano i nutrienti, l'azoto presente nell'aria si trasforma in aminoacido che viene poi dopo assorbito dalle piante e successivamente da loro. È quell'odore che fa partire tutto. Un po' come l'odore alla sera quando i ragazzi accendono il fuoco e dopo la cena tutti andremo lì in questo fuoco, e magari in Namibia, in Botswana, è l'odore del mopane, qui è più l'odore della caccia e tirano fuori questi odori particolari, o addirittura l'odore delle mimosacee che noi conosciamo tutti bene come acace, che di fatto hanno questo profumo particolare che rilasciano nell'aria, o ancora l'odore particolare che alcuni tipi di insetti, come in questo caso le formiche che fanno parte del gruppo delle crematogaster, in questo caso le crematogaster mimosacee, che vivono in simbiosi perfetta con queste acace particolarissime che si chiamano acace drepanolobium, che tirano a sé queste formiche. Le formiche poi le attaccano nel punto internodale dove ci sono praticamente la divisione delle due spine, loro mordono, rilasciano questo acido che si chiama acido formico, che praticamente crea una specie di tumore che scientificamente si chiamano damazzo, sono una specie delle piccole sfere, cave all'interno, dove queste formiche troveranno la loro casa, damazzo appunto domus, ma serviranno da difensori di fatto delle acace da altre piante che magari vogliono crescere nella zona, e visto che queste sono acace basse, magari proiettano su di loro l'ombra, quindi non gli danno il nutriente giusto, oppure da animali che possono magari essere pericolosi nei loro confronti. Quindi come gli odori di questi territori diventano poi dopo l'odore della vita, l'odore del cambiamento, l'odore delle fasi della vita, e sono assolutamente meravigliose.
C'è un momento però nella notte in cui tutto, immagino, si placa, perché questo grande movimento pieno di energia richiede anche poi un momento di riposo per poter ripartire poi per questo lungo cammino popolato da milioni di animali. Quindi quando cala il sole cosa succede, cosa cambia?
Quando cala il sole, gli animali si rendono conto che perdono il loro vantaggio competitivo nei confronti dei grandi predatori, perché il predatore innanzitutto la sera, quando fa più fresco, è più attivo, quindi non ha questa sensazione di troppo caldo addosso, quindi si riattiva con forza, ma soprattutto i predatori hanno questa vista, grazie al tapetum lucidum, che è una specie di superficie che si trova all'interno dell'occhio, che gli permette di vedere ancora meglio di notte. Quindi la natura cambia, ma la natura cambia anche perché cambia il calore, cambiano i tipi di venti, cambia il canto degli uccelli, e ovviamente tante cose cambiano, ma ciò che per noi cambia e che l'uomo, vedendo di meno, in qualche modo sviluppa o utilizza maggiormente altri sensi. Immaginatevi di essere all'interno di questi bellissimi chalet tendati, dove l'unico filtro fra voi e la natura è la tenda, il canvas, e fuori sentite dei rumori che diventano estranei perché l'uomo vede e riconosce l'animale, l'uomo sente e non sa riconoscere gli animali. Quindi, ad esempio, in lontananza delle iene, lo sciacallo che chiama con il suo grido, oppure il classico richiamo notturno del leone, che è il predatore alfa. Ricordatevi che l'ossoioide, che nell'uomo è solido, praticamente fuso, nei leoni è praticamente separato, c'è una specie di legamento, e quindi il ruggito del leone, che magari si trova a 3, 4, 5 km di distanza, sembra quasi dietro la tenda. E questo risveglia in noi un richiamo ancestrale, un momento unico nella nostra vita, che ci ricorda che, nonostante noi siamo di fatto la specie dominante sulla Terra, di notte noi siamo ospiti delle tenebre e i predatori comandano anche su di noi. Qui siamo fortunati, siamo nella tenda, protetti, nascosti, sicuramente in una situazione di sicurezza, grazie alla presenza delle guide, dei ranger, ovviamente del personale di sicurezza, ma la notte fa parte dell'Africa, la notte fa parte delle attività dei predatori, la notte è dei grandi predatori come il leone, il leopardo e ovviamente anche le iene che seguono leoni e leopardi.
E come avviene la dinamica, Davide Bomben, di questi movimenti, di questi branchi? Ci sono dei capibranco, ci sono degli animali di riferimento che in qualche modo danno la direzione o è proprio una massa che si muove come fosse una cosa sola, diciamo così?
Allora, sicuramente questi 2 milioni di animali, non sono solamente gli gnu dalla barba bianca, ma ci sono anche le gazzelle di Thompson, ci sono ovviamente i numeri importanti, le zebre, si muovono in base a quello che è il richiamo, l'esigenza di mangiare. Sicuramente le prime a muoversi sono le zebre, anche perché loro sono 300.000, gli gnu sono quasi 1,4 milioni, quindi se si muovono prima gli gnu, gli altri non trovano più niente da mangiare, quindi sicuramente i primi a muoversi sono le zebre, anche perché gli gnu hanno sempre bisogno di qualcuno che si muova per primi. La cosa particolare, soprattutto nei kivuku, cioè i punti di attraversamento, è vedere come è tutto fermo, come se fosse uno still life, come se fosse una fotografia e basta. E quando il primo gnu decide di buttarsi nell'acqua, a quel punto tutti seguono alla chitichella, all'unisono. Ed è incredibile vedere come ci sia proprio bisogno che qualcuno faccia il famoso primo passo, un leader che decide per gli altri. A quel punto l'ha fatto lui, lo facciamo anche noi, quindi si muovono tutti insieme. E questo ci fa capire come la natura abbia ancora dei ritmi ancestrali, probabilmente dettati, disegnati da quelli che sono degli elementi iscritti nel DNA. Se non si muove nessuno, è meglio stare tutti fermi. Se si muove uno solo, allora ci muoveremo tutti insieme. E questo ci fa capire come la natura sia veramente un elemento che segue dei ritmi che sono stati iscritti nella genetica di questi animali da sempre, fondamentalmente. Non abbiamo un documento scritto o una ricerca scientifica che ci dica esattamente quando la grande migrazione è iniziata, ma sappiamo che senza l'intervento dell'uomo questa continuerà. Vi ricordo che a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, a causa proprio di noi italiani che abbiamo portato dall'India degli animali che avevano la peste bovina, abbiamo rischiato di interrompere totalmente la grande migrazione, ma che poi negli anni è riuscita a riprendersi ed è riuscita effettivamente a ritornare ai numeri attuali. Si pensa che effettivamente la grande migrazione abbia quella che viene chiamata un po' la sua soglia biologica, che va fra i 1.300.000 e 1.500.000 esemplari di gnu e con le altre specie circa 2 milioni di animali in movimento. Ma vi ricordo che parliamo di un tasso di consumo quotidiano che raggiunge le 8.000 tonnellate di vegetazione consumata e fino a 3 milioni di tonnellate di vegetazione consumata annualmente. Quindi anche la Terra ha bisogno in qualche modo di riuscire a riprendersi dal grande consumo. A livello di acqua parliamo di oltre 10 milioni di litri d'acqua e 3 miliardi di litri durante l'anno, quindi una quantità assolutamente straordinaria. Ovviamente senza le piogge tutto questo non esisterebbe, quindi è un susseguirsi di acqua, vita, morte, movimento, cambiamento, crescita, veramente qualcosa di straordinario.
Un'altra parte della tua attività, una parte importante, è quella che riguarda l'attività antibracconaggio. Tu hai fondato anche un'accademia di formazione militare per i ranger per difendere gli animali, soprattutto i grandi animali, rinoceronti ed elefanti, che sono le specie più minacciate dalla criminalità organizzata per il traffico evidentemente di avorio illegale, il commercio illegale di avorio e di corno di rinoceronte per la medicina. Cina tradizionale cinese. In quel caso so e ci raccontavi in un altro incontro che è importante coinvolgere appunto i locali, gli abitanti locali, perché in qualche modo il turismo porta comunque un benessere che permette anche l'arruolamento di queste persone che difendono, quindi si sono resi conto che avere una terra e difendere gli animali, porta più benessere che affidarsi ai bracconieri. Nel caso del glamping, però, conta questo discorso, è la stessa filosofia, diciamo, a guidarvi. Sono arrivati diversi messaggi contrari all'idea del glamping, che comunque va ad invadere anche gli ultimi spazi rimasti selvaggi e quindi diciamo, a impattare su una natura ancora incontaminata. Ci sono questi due aspetti effettivamente. Come si conciliano questi punti, Davide Bomben?
L'unico modo per sconfiggere lo sfruttamento irrazionale dei territori è quello di dare valore agli stessi. Voi dovete immaginarvi che in alcune zone dove il turismo non è arrivato, gli animali non esistono più. E questo è un dato di fatto, certo e concreto. E quindi bisogna fare molta attenzione a quando si parla di turismo che danneggia, quello è l'overtourism ed è assolutamente terrificante, ma è anche importante dire dove non c'è il turismo. Paesi dove il turismo se n'è andato a causa, ad esempio, del terrorismo internazionale, eccetera, quei paesi sono paesi che hanno perso la loro opportunità di vivere grazie al turismo. Io vorrei darvi dei dati che secondo me sono più importanti delle teorie. Il turismo in Kenya rappresenta l'8% del PIL, prodotto interno lordo, con una produzione di circa 4 miliardi di dollari. In Tanzania il turismo vale il 16,5% con 2,6 miliardi di dollari. Allora, se io tolgo il turismo da paesi così grandi, così importanti, vado a togliere non solo PIL, prodotto interno lordo, ma vado a togliere quello che è il concetto del valore. Se io tolgo valore a un animale vivo, allora l'animale morto avrà valore, perché me lo sono mangiato o perché l'ho venduto. Ecco che quindi io devo fare molta attenzione a non confondere cos'è l'overtourism dal turismo ecologico. Per quale motivo noi stiamo costruendo queste strutture fuori dai parchi nazionali? Perché vogliamo creare delle zone di ampliamento dove gli animali possono muoversi, vogliamo creare delle zone cuscinetto, un po' come quelle che sono state le riserve private del Sudafrica intorno al Parco Nazionale Kruger. Sono delle aree di espansione, come le chiamiamo noi, dove gli animali possono sentirsi nuovamente sicuri e protetti. Non devono rimanere solamente all'interno delle aree dei parchi nazionali, che a volte sono troppo piccoli. Faccio un esempio che secondo me è importante. Intorno al Parco Nazionale del Serengeti, che è un parco di quasi 15.000 km², 14.700 km², grande come una media regione italiana, sono nate delle riserve di protezione, come la Grumeti Game Reserve, io sarò lì fra qualche giorno. Molto grande, parliamo di circa 130.000 ettari, dove un tempo c'era la caccia. Oggi c'è il turismo. E il turismo fa in modo che questi animali che migrando escono dal parco nazionale, ma trovino dei territori di protezione e difesa, in modo che questi animali possano rimanere protetti. Ecco che quindi il turismo diventa un sistema di protezione. Ovvio che se per turismo parlo di enormi alberghi da 150 camere, allora lì ho creato un danno, ma un glamping con 10 chalet, quindi massimo 20 persone, ma che tutela territori da 10, 15, 20.000 ettari di territorio, allora lì ho creato un valore per la natura, dove gli animali, man mano uscendo dai parchi nazionali, nelle quelle che chiamiamo wildlife management areas, potranno essere protetti e soprattutto tutelati. Quindi, se un leone o una iena esce da un territorio con un parco nazionale e magari si mangia qualche mucca, qualche capra, Vi assicuro che i pastori Masai il giorno dopo o li uccidono con le lance o riempiranno il corpo di una vacca di veleno come il carbofuradan e dopo pochi giorni troveremo magari un intero pride morto o 50-60 avvoltoi morti perché saranno stati avvelenati dallo stesso gruppo di Masai. Se nella loro terra noi creiamo un glamping e quindi li assumiamo anche solo per fare gli ascari o per lavorare insieme a noi o per proteggere il territorio, diamo valore a quel territorio e agli animali che su quel territorio vanno a vivere. Ecco che quindi il turismo ecologico di grande attenzione deve essere visto come una protezione e preservazione, soprattutto quando questi progetti vengono creati nelle zone intorno ai parchi nazionali. Quindi si toglie in parte la pressione sul parco nazionale e si crea nuovo valore su territori che prima erano utilizzati semplicemente per il pascolo. E magari in queste zone, proprio perché i predatori escono, i parchi nazionali della Tanzania e del Kenya non sono recintati, quindi gli animali si spostano dove vogliono, diventano poi dopo target o bersaglio dei allevatori o di chi ovviamente coltiva. Pensate a chi ha magari delle grandi coltivazioni e si trova gli elefanti che li distruggono. Il giorno dopo, sfortunatamente, succede spesso, questi animali vengono o cacciati o brutalmente feriti e a volte muoiono anche.
Sì, quindi diciamo il glamping può essere una soluzione di turismo sostenibile. Naturalmente un conto è un glamping, un conto se ne vengono poi diciamo allestiti parecchi perché a quel punto diventa comunque impattante. Ma insomma, per ora l'idea è di un numero contenuto che vada ad aiutare la realtà locale, la difesa degli animali e della natura e non a danneggiarla. Davide Bomben, grazie. Io ricordo che ci sono due libri almeno. Meno due libri in uscita sono usciti in queste settimane. Uno è proprio una guida alla grande migrazione.
Sì, è vero, assolutamente. Sono usciti tre miei libri, uno dove ero il solo autore, che è Esperienze di viaggio, volume 6, Tanzania e Kenya, che è proprio un volume che parla dei parchi, ecosistemi naturali, della grande migrazione che avviene in questi due ecosistemi. È un libro importante, parliamo di circa 600 pagine, quindi il vero peso della cultura,
Impegnativo.
assolutamente. Impegnativo, impegnativo, assolutamente sì. Poi ne sono usciti altri due, uno dove sono semplicemente coautore, dove si parla di fatto di cani, un manuale per le istruzioni, un libro molto interessante, molto piacevole. Io lì mi sono limitato a parlare del utilizzo dei canine, quindi delle unità canine, nella mia attività di lotta al bracconaggio, con esempi concreti in Namibia e addirittura nel Parco Nazionale Kruger. E poi ce n'è uno molto bello che si chiama Estinzioni, anche in quel caso sono stato solo coautore, non autore principale, ma è un libro che secondo me è molto importante perché è stato edito peraltro dal Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, della provincia ovviamente di Torino e quindi della regione Piemonte, che è stato presentato alla Fiera del Libro che c'è stata a Torino ed è un libro scritto soprattutto da Franco Andreone, che è uno dei più grandi conservazionisti che abbiamo in Italia e in Europa, con dei progetti straordinari soprattutto nei territori del Madagascar. Veramente un bel libro anche questo.
Allora, grazie Davide Bomben, buon safari e vi invidiamo un po' in mezzo a quel panorama mozzafiato e a quella natura viva e in movimento. Ci salutiamo con un brano, una delle canzoni più amate di Phil Collins, scritta per il film d'animazione Tarzan della Disney. C'è una parte che accompagna il legame profondo tra il piccolo Tarzan e il gorilla Kala, che lo adotta come un figlio, ricordandoci con affetto che accoglienza e senso di appartenenza non conoscono confine, di specie. Davide Bomben, grazie, buona estate e a presto.
Buon safari a tutti voi, grazie.
Come stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My
just what they can't explain. Well, I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. And you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day.
Sempre Michela Daghini con voi, in vostra compagnia. Grazie per i messaggi che ci state scrivendo. Naturalmente ci sono anche dubbi, perplessità, è giusto che ci siano. Si sollevano punti importanti. Il turismo quanto può essere davvero sostenibile, quanto può essere di aiuto anche alla protezione della fauna locale e alla lotta contro il bracconaggio attraverso le risorse che proprio dal turismo arrivano. Un turismo che però deve rimanere quello dei piccoli numeri, dei numeri sostenibili. Dalla savana africana torniamo in Svizzera, andiamo a Hinterreg, nelle colline sopra Zurigo, dove si trova il noto rifugio per animali Hofnar. Lo abbiamo detto, oggi parliamo soprattutto di natura e di animali. Hofnar è diventato negli anni anche uno spazio di incontro culturale. Oggi si apre l'ormai tradizionale Art and Festival, queste due giornate dedicate a musica, arte e buon cibo, ma soprattutto riflessioni sul nostro rapporto con gli altri esseri viventi. Ci sono spettacoli, letteratura, talk, performance nella natura e con gli ospiti del rifugio che dicono la loro. Il direttore artistico della manifestazione è l'artista e performer Daniel Hellman, classe 1985, era stato nostro ospite negli incontri l'anno scorso, tra l'altro un incontro riconosciuto con messaggi commossi e commoventi, molto molto sentiti, e questo mi aveva colpito molto. Lui è musicista e attivista zurighese, ha fatto della relazione tra arte, etica, animali e società il cuore del proprio lavoro. Ha studiato filosofia a Zurigo, canto lirico all'Università di Musica di Losanna e arti performative all'Università delle Arti di Berna. Sulla pagina dei premi culturali dell'Ufficio Federale della Cultura si legge: Daniel Hellman sfuma i confini tra umani e animali, nelle sue creazioni interdisciplinari esplora le relazioni corporee, le norme sociali e le dinamiche di potere all'incrocio fra sessualità, clima e diritti umani e animali. Tra i riconoscimenti, la società gli ha conferito il premio Cultura per il contributo artistico e anche per l'impegno nel sensibilizzare l'opinione pubblica su alcune tematiche importanti, questioni etiche, attraverso i suoi diversi progetti. E lo scorso anno ha vinto il premio svizzero per le arti performative. Il festival sta quindi per cominciare, lo raggiungiamo subito per sapere che atmosfera si respira a poche ore dall'inizio dell'Arten Festival. Ultimi aggiustamenti, immagino, poi è tutto pronto. Daniel Hellman, buongiorno.
Buongiorno, no, quasi tutto è pronto, abbiamo bisogno ancora di fare delle ultime piccole aggiustamenti. Gli artisti sono qua, tutti sono molto felici che finalmente questo evento, che è stato magico l'altra volta, può ricominciare. Due giorni di comunità di arte sorprendente e nella copresenza con tutti questi animali a Hofnar.
Infatti questo non è soltanto un festival artistico, ma è un un contesto abitato da animali con le loro storie, le loro personalità. Chi arriva a Hofnar per la prima volta cosa trova, cosa scopre?
Hofnar è un posto dove vivono più di 100 animali differenti che sono stati salvati dai sistemi che usano gli animali per gli interessi umani. Sono animali come capre, galline, porchi, ma anche cavalli, cani, gatti che sono stati in situazioni molto difficili. Hofnar prova di mostrare che possiamo prendere il tempo per incontrare questi animali come individuali, con una storia, con una personalità. E per me, quando sono arrivato la prima volta, è stato un colpo di cuore. Sono stato innamorato con questa comunità mais che umano. Anche c'è una produzione di verdure, ci sono visite per scuole, e oggi anche c'è tante arte. È quasi come tu puoi osservare una capra e poi c'è Sibylle Bär che va a fare una lettura del suo libro, e poi c'è un concerto per le tacchini e anche per gli umani. Oggi è un posto un poco surreale e utopico. È veramente una cosa molto poetica, perché normalmente noi abbiamo un rapporto pragmatico con questi animali e c'è un'idea che solo gli umani possono approfittare di musica, per esempio, ma abbiamo visto l'anno passato che i cavalli adorano il cello, il violoncello, e questa volta, per esempio, Noemi van Velten oggi va a fare un concerto con arpa elettrica, e tutto il santuario di animali va a diventare come un paese magico. E sono curioso di vedere come gli animali vogliono reagire, se vogliono partecipare, se vogliono andare nell'altro lato della loro casa. È un esperimento gigantesco quasi quello che facciamo oggi. Gli animali sono curiosi, e questo è, oggi ci sono già tante cose che succedono, persone che sono sound check lì. Abbiamo fatto delle esperienze e adesso sappiamo un poco migliore anche, per esempio, l'altra volta c'è stato un gruppo di musica di Ginevra che si chiama Don't Kill the Cow, e a batteria è stato troppo forte, e oggi abbiamo deciso di finire il festival con un silent disco, con tutto il pubblico può danzare ma senza disturbare gli animali con casse. Noi siamo nella loro casa, questo posto qua, Hofnar, è dove abitano, dove vivono, e anche vogliamo mostrare che ci siamo con rispetto e che non vogliamo fare una invasione, come se io vado nella casa della mia amica, vuoi seguire le regole che lei mi dice.
Certo, è il loro rifugio, cortesia e rispetto soprattutto. E tu, Daniel Hellman, lì hai trascorso del tempo, alcuni mesi, vivendo e lavorando al rifugio Hofnar, accudendo gli animali, e dall'incontro, dall'amicizia con uno di loro è nato anche un brano che racconta proprio la possibilità di una relazione, di un affetto che attraversa i confini delle specie, che ci invita a guardare gli altri animali come individui. Ci racconti questa storia?
Sì, io ho lavorato qua durante il Covid, per 6 mesi ho vissuto e ho fatto parte del team qui a Hofnar. In questo periodo ho incontrato anche un gallo che si chiamava Carlos, ha avuto tanti problemi con le zampe, abbiamo fatto cura con bandaggi, è stato carino, quando è stato veramente incredibile, no? Non pensavo che possibile avere una relazione come questa con un gallo, perché abbiamo immaginato un gallo che è aggressivo, che è difficile, che è un macho, ma Carlos è stato un gallo ma di una dolcezza fantastica. È un gallo che normalmente, come tutte le galline della produzione di carne, normalmente la vita è molto molto breve, 4-5 settimane solo, ma lui è stato qua, è stato salvato ma ha avuto tante sofferenze, perché è stato un gallo enorme, perché le persone vogliono più di carne, e gli animali diventano troppo grandi per le zampe, le ossa, sì. Un giorno Carlos è diventato totalmente blu, ho avuto problemi con la respirazione. Alla fine Carlos purtroppo è morto delle conseguenze di questa cultura umana che sovvoglia gli animali, che sono quasi solo un corpo di produzione. E ho visto che la sua innamorata, che si chiamava Rosa, lei poi è stata triste per giorni, stava cercando Carlos e per me mi ha toccato tanta questa storia di amore tragico e ho scritto una musica che si chiama The Other Side, che parla di questa capacità che abbiamo noi, gli animali, umani, galline e altri animali, di trovare conforto nelle relazioni che possiamo creare. La storia d'amore di Carlos e Rosa è stata all'origine di questa musica, si chiama The Other Side.
Ce lo ascoltiamo.
Stay with me tonight. I need you. Don't go away. Just stay. We're falling from a nightmare into a nightmare. Let's hide away. Let's hide and pray for another day. Cause with you by my side, I feel safe in this wide world. I feel strong for that. Life isn't all the wrong. I feel peace for that home. Stay with me tonight. I hold you through all these wars, through all decay. They're calling with their loud horns and play the last bones. So stay with me tonight. Cause with you by my side.
Una voce davvero notevole. Ascoltando questo pezzo, Daniel Hellman si percepisce una domanda profonda sul modo in cui guardiamo gli altri animali. Tu hai ricevuto anche il premio svizzero, lo dicevo, per le arti performative lo scorso anno. Il tuo personaggio più noto è Soya the Cow, questa molto provocatoria mucca drag che si batte per i diritti degli animali, per l'antispecismo, ma anche contro le discriminazioni, la prevaricazione, ogni forma di violenza. Si batte per il clima, per le donne. E la tua performance e il talk come Soya saranno in programma questa sera, sono dedicati all'Amazzonia, dove hai trascorso diversi mesi e con una serie di fotografie, un momento di riflessione e spettacolo che hai portato fra l'altro anche a Losanna nei giorni scorsi, accolto molto, molto bene.
Sì, è andato molto bene. Il Festival della Cité è un festival speciale con tante persone che vogliono vedere questi concerti e spettacoli e il nostro ha piaciuto tanto. Abbiamo avuto standing ovations per un spettacolo che parla di colonizzazione, di protezione della natura, della violenza contro gli animali, contro le comunità indigena e una cosa molto speciale. Sono felice che queste tematiche hanno una risonanza. Penso in questo momento con tanta violenza politica anche c'è un vero bisogno di gesti di tenerezza, di amore, di comunità. E penso che anche questo festival qua, Arten Festival, è una celebrazione che possiamo vivere in pace tutti giunte. Io ho fatto per 2 anni adesso una collaborazione con Uhura Bequir, questa artista brasiliera. Questo progetto che esiste in una forma di film, di pezza di teatro e anche con fotografie. C'è un'esibizione oggi e domani. Vogliamo parlare di tutte queste intersezioni di sistemi alimentari, colonialismo, violenze, ingiustizia sociale e la protezione della natura.
Amazzonia e poi concerti, performance, incontri e riflessioni etiche. Gli altri appuntamenti tra oggi e domani?
Abbiamo tanti artisti differenti, per tutto il weekend ci sono più di 20 artisti differenti, ci sono opere che sono in continuazione, installazioni, per esempio una di Ntando Cele, che è un'artista sudafricana, ma lei abita a Berna e fa una installazione sonora che è ispirato degli animali mammiferi del mare, come hanno imparato a sopravvivere in un contesto difficile. C'è Sibylle Berg, che è una grande scrittora che anche nel Parlamento europeo, che fa una lettura del suo libro, che è una utopia del futuro. Abbiamo, per esempio, Mari di Cenere, un artista che vive a Milano, che fa una coreografia ispirata dagli rani e delle tele che fanno come un modello di creare comunità. Normalmente artisti che vogliono lavorare sugli animali, questo lavoro si fa senza la copresenza degli animali e l'animale è quasi una metafora per altre cose, ma mi interessa qua creare un posto di incontri degli animali con gli artisti e con il pubblico, e gli animali forse vogliono partecipare in una danza, forse vogliono fare musica con la cantora. È anche un esperimento per vedere se gli animali vanno per entrare in questo spazio di bellezza. È questo che mi interessa, è di creare anche una comunità di artisti che vogliono parlare degli animali e come vivono nella pianeta.
E allora vi lasciamo agli ultimi preparativi. Ci salutiamo con il tuo ultimo brano. Daniel Hellman lo canta, il personaggio Soia la mucca. Ce lo presenti?
Allora, questa canzone si chiama Nasty Shoes, delle scarpe le scarpe sgradevole, e parla della concia di pele. Io ho fatto una ricerca sopra questo in Cina, sono stata nella città, si chiama Haining, dove è la capitale della Cina per la produzione di pele, e è stato un shock. Anche questo è un sistema globale, internazionale di produzione, tossico per gli umani, evidentemente violento per gli animali e per l'ambiente, molto complicato anche. E questa musica parla delle scarpe che delle volte sono scarpe fatte con un corpo di una delle mie sorelle vacche, e volevo parlare di questo con un po' di ironia e con un vibe che fa riflettere le persone.
L'ironia che contraddistingue sempre l'opera di Daniel Hellman. Allora grazie, ti lasciamo gli ultimi preparativi, buon festival a tutti voi, l'Arten Festival a Hinterek, all'Ofnar, il programma sulla pagina dell'Ofnar e su quella dell'Arten Festival. Grazie e buon lavoro.
Grazie, non vedo l'ora di cominciarlo, ciao.
You better walk in your feet, and I keep walking in mine. Keep on going, never look back. It used to be my skin, and now it's cracked. Squeeze those toes, squeeze your mind. These boots are made for a different kind. Walk those heels. Skin, dead skin.
my bones and nothing more. These boots are made for being, and that's just what they're for being my skin, my flesh, my bones and nothing more.
Lasciamo la voce di Daniel Hellman, a cui auguriamo buon lavoro oggi all'Ofnar con l'Arten Festival. Vi ringrazio per i bei messaggi che sono arrivati. Questo signore è un gigante, ci scrive un ascoltatore, e poi c'è anche un messaggio che ci arriva dalla Svezia con un ascolto attento, appassionato e con bellissime parole, quindi grazie di cuore. Tre voci pazzesche per chiudere questo viaggio tra natura e animali, tre grandi protagonisti della musica internazionale: Bryan Adams, Rod Stewart e Sting, insieme per un brano che adoro, che celebra l'unione e la forza del fare squadra. All for Love dai Tre Moschettieri si ispira al celebre motto, ovviamente, uno per tutti, tutti per uno. Un messaggio che risuona ancora oggi, soprattutto quando si parla di grandi sfide globali come quelle che abbiamo trattato, come tutela dell'ambiente e degli animali. E non a caso Sting è da decenni impegnato nella difesa delle foreste e impegnato sul clima, mentre Bryan Adams è noto anche per il suo attivismo a favore del benessere animale, e anche Rod Stewart sostiene numerose iniziative umanitarie. Quindi, insomma, all for love. Grazie a tutti voi che siete stati in nostra compagnia. Da Michela Daghini un saluto. All for love.
When it's love you give,
I'll be your man of good faith.
When in love you live,
I'll make a stand, I won't break.
I'll be the rock you can build on. Be there when you're old, to have and to hold. When there's love inside, there's a reason why. I'll prove to you we belong. I'll be the wall that protects you from the wind and the rain, from the hurt and the pain.
Yeah, hey.
Let's make it all for.